Sant'Alfonso Maria de Liguori, 1696-1787. Il Settecento fu per la Chiesa un secolo particolarmente freddo, attraversato com'era dalle correnti dell'illuminismo e del giansenismo. L'illuminismo pretendeva affidare il destino degli uomini alla nuda ragione e aggrediva la fede cristiana a volte con rabbiosa cattiveria. Il giansenismo predicava una salvezza difficile e una grazia di Dio offerta soltanto ai migliori. A sfidare Voltaire, principe degli illuministi, e a contraddire i rigoristi eredi di Giansenio, Dio suscitò Alfonso de Liguori, un geniale e molto simpatico santo napoletano, un napoletano di buon senso, così lo definiva Benedetto Croce, un cristiano intelligente e colto, come più dei suoi avversari, ma con la fede calda, ricca, spontanea, come quella di un bambino. D'altra parte, un Sant'Alfonso ci voleva proprio, dato che una delle vanterie di Voltaire in quegli anni stava proprio nell'affermare che la Dea Ragione aveva messo, veniva ormai onorata perfino a Napoli. Arnach usava dire che Voltaire e Sant'Alfonso Maria de Liguori furono i due trascinatori di anime delle nazioni latine in quel secolo. Sono coetanei. Il francese visse 84 anni e il santo napoletano più di 90 anni. Immaginiamo dunque un giovane patrizio napoletano, figlio di un capitano della flotta reale e di una nobildonna di origini spagnole, educato in famiglia da uno stuolo di brillanti precettori, che si presenta a sostenere l'esame per l'ammissione all'Università di Napoli. La serietà dell'esame è garantita dall'esaminatore. L'esaminatore è l'illustre filosofo Giambattista Vico. Ma per quanto incredibile possa sembrare, il candidato ha soltanto 12 anni. Il nostro Alfonso, a 12 anni, ha già studiato latino, francese, spagnolo, greco, filosofia, matematica, geografia, ma anche pittura, architettura, composizione musicale, equitazione, scherma. Si iscrive dunque a 12 anni alla facoltà di diritto. Difende la tesi di laurea in latino, ottenendo la menzione di lode in utroque iure, cioè in diritto sia civile che ecclesiastico, a 16 anni, 4 in anticipo sull'età prevista dal regolamento, tanto che si dovette chiedere la dispensa al viceré spagnolo. Dopo 2 anni di tirocinio, il ragazzo comincia a esercitare la professione e diventa in breve uno degli avvocati più noti e più ricercati del regno. Dal catalogo delle sentenze del Tribunale di Napoli risulta che tra il 1715 e il 1723 l'avvocato de Liguori vince tutte le sue cause. Intanto il papà è contrammiraglio. E per quel primogenito che a 26 anni è già ambasciatore del nuovo viceré di Napoli, sogna la carica di presidente del Sacro Real Consiglio. L'inquieta soltanto il fatto che gli anni passino e Alfonso non si decida a sposarsi come è di giusto. Certo, pensa, bisogna tener conto che il ragazzo ha subito una delusione amorosa. Lo avevano fidanzato alla giovanissima cugina Teresa de Liguori, che porta il doppio titolo di principessina e di marchesa, ma costei lo ha abbandonato per fuggirsene in un Carmelo a 15 anni, anticipando di più di un secolo e mezzo la vicenda di Teresa di Lisieux anche nella vita spirituale, morendo a 20 anni come una piccola santa. Ciò che nessuno sospetta è che è stato Alfonso a convincerla della bellezza di quella vocazione. 40 anni dopo la morte della fanciulla, egli ne scriverà devotamente la vita. Nessuno, insomma, sapeva che il giovane avvocato s'era anche lui da tempo consacrato alla Vergine Santa. Il suo amore per la Vergine, Alfonso lo trasfondeva perfino nella pittura, Dalle sue mani uscivano volti di Madonna intensi e puri che costringevano a pregare. A ciò si aggiungeva una particolarissima devozione dall'Eucarestia. Con i suoi abiti lussuosi, la parrucca elegante, lo spadino di cavaliere al fianco come usavano allora i giovani nobili, Alfonso non si recava soltanto nei salotti o ai tavoli di gioco, una passione su cui rischiò spiritualmente qualcosa, ma anche a fare spessissimo la guardia d'onore al Santissimo Sacramento. A ciò si aggiungeva il suo caritatevole dedicarsi agli incurabili, un ospedale senza medici, né medicine, né assistenti, dove i rifiuti della società si ammassavano, privi di ogni dignità e di ogni cura, se non quella prestata gratuitamente da alcune confraternite di volontari. Più che di ospedale, era dunque, dicono i cronisti, una discarica umana, una cloaca pestilenziale. E più volte alla settimana Alfonso andava a rifare i letti, cambiare la biancheria, medicare piaghe. Tutto era dunque pronto perché Dio lo chiamasse. Accade sempre così, quando un cristiano si appassiona alla Vergine Maria, all'Eucarestia e ai poveri. L'occasione la trovò in quell'aula di tribunale in cui era abituato a mietere allori. Nella primavera del 1723 l'avvocato De Liguori era impegnato in un processo clamoroso intentato dal duca di Gravina, nipote del Papa, al granduca di Toscana. Vi era implicato anche l'imperatore ed era in gioco la somma enorme di 600.000 ducati. Alfonso era certo della vittoria perché i suoi documenti erano inoppugnabili, ma al momento giusto si accorse che le sue argomentazioni non avevano peso. I giudici e perfino il presidente del tribunale, che egli aveva sempre stimato per l'integrità, si erano tutti lasciati anticipatamente corrompere. Quando si tolse la toga, nauseato dell'ingiustizia subita, Alfonso era deciso a non più indossarla, tra la costernazione dei familiari. Sperarono in una indignazione passeggera, ma si allarmarono davvero quando lo videro trascurare anche certi ambiti riconoscimenti. Invitato a corte per il compleanno dell'imperatrice, non si presentò, se ne andò dai suoi incurabili. Fu quel giorno, tra quei corridoi maleodoranti, che gli parve di sentire una voce: «Lascia il mondo e datti tutto a me». E gli sembrava che intanto l'ospedale tremasse. Si scosse, sembrandogli di aver sognato, e si rimise al lavoro. Quando infine dovette lasciare quel luogo di miserie ed era ancora sulla scalinata esterna, la voce si fece udire di nuovo con più forza: «Lascia tutto e datti tutto a me». Rispose con parole di totale disponibilità: «Mio Dio, eccomi, fate di me quel che volete». E spinto dall'amore per la sua Madonna, si recò immediatamente in un vicino santuario per deporre sull'altare, come gli antichi cavalieri, la spada che portava al fianco. Era il 29 agosto 1723, il giorno della mia conversione, dirà sempre Ambrogio. Il papà dava in smanie, cercava di illudersi che c'era ancora tempo, si consolava al pensiero che occorreva qualche anno di studio prima che quel figlio gli diventasse prete, almanaccava sulla maniera di distrarlo, dato che comunque sarebbe rimasto a casa, come usavano allora i nobili, per studiare teologia. L'importante era che non si mettesse addosso quella veste nera. Per impedirgli di comprarsela, gli tolse ogni finanziamento e Alfonso ne scovò una in un deposito di robe vecchie. Quando il genitore lo intravide sgusciare tra un corridoio e l'altro del palazzo, gettò un urlo inferocito. Lui, un figlio così, non voleva nemmeno vederlo. E non si videro per un anno intero. Quando il contrammiraglio era per mare, Alfonso stava a palazzo. Quando il genitore rientrava dalle sue perlustrazioni contro i turchi, Alfonso si defilava. Ma prima o poi doveva accadere. Un calcolo sbagliato e si ritrovarono nuovamente di fronte. L'urlo si ripeté e il rifiuto fu così assoluto che anche gli amici di famiglia cominciarono prudentemente a evitare quel giovanotto dalla testa calda in rotta con i suoi ricchi e potenti familiari. Alfonso intanto studiava e nel tempo libero esercitava un po' di ministero come chierico tra i popoli di Napoli, i poveri di Napoli. Sembrava impossibile, ma i quartieri poveri verso il mare, lui non li aveva mai visti. Si accorse allora che c'era quasi un invisibile confine che i nobili non attraversavano mai, oltre il quale stavano ammassati i disperati della terra. E per conoscere quella miseria fino in fondo e darle un po' di conforto, si iscrisse perfino alla confraternita che assisteva i condannati a morte. Fu ordinato prete a 30 anni e affascinò subito Napoli per la sua inusuale predicazione. Da un lato egli parlava in bella maniera, persuasiva, l'arte di avvocato non gli era venuta meno. Dall'altro si esprimeva alla familiare, con semplicità, in modo che tutti potessero comprendere. Le leggi dell'eloquenza imponevano allora ai predicatori forme ridondanti, manierate, che dovevano sottolineare la bravura del predicatore. Scopo della predica era l'ammirazione. Quando si predica, diceva Alfonso, bisogna farlo, come se si stesse parlando a qualcuno in una stanza. E più tardi, quando sarà diventato fondatore di una congregazione, arriverà a dire: io maledico tutti i miei confratelli che predicando non si fanno comprendere dalla maggior parte dei presenti. E insegnerà che è necessario parlare in modo che capisca anche il contadino illetterato, anche la donnetta che ha appena smesso le faccende di casa. Non solo, ma diceva, deve capire anche chi arriva in ritardo e si trova nel bel mezzo del discorso. E accadrà così che quando sentirà qualche predicatore perdersi nei meandri della cultura e addentrarsi in questioni particolarmente difficili, manderà subito qualche fratello a tirarlo giù dal pulpito. Un episodio a questo riguardo è rimasto celebre. Morì un celebre predicatore cappuccino, una gloria del suo tempo. Alfonso lasciò passare un paio d'anni, ma un giorno sbottò in un predica. Avete presente il famoso cappuccino, padre Bernardo Giacchi, morto 3 anni fa? Si riteneva il Cicerone di Napoli, bravo com'era a complicare il Vangelo con periodi sofisticati. E tra i giovani adesso c'è qualcuno che lo imita. Ebbene, se quel cappuccino si è salvato, ha buone probabilità di espiare la sua vanità in purgatorio fino al giorno del giudizio. Gli chiesero di rettificare quelle espressioni così aspre, dette per di più in pubblico. Alla predica successiva aggiunse: avevo pensato di confessarmi della mia sortita contro il malcapitato padre Giacchi, ma vedendo che non riuscivo a mettere su il proposito di ravvedermi, me ne sono astenuto. Quando accadeva questo episodio era già vecchio e poteva permettersi una battuta in più da buon napoletano, ma era sempre stato convinto che, diceva, chi predica difficile è traditore della parola di Dio e nemico di Gesù Cristo. L'altra sua preoccupazione, quasi una conseguenza, era starsene ore e ore in confessionale. Qui non c'era il rischio della vanità. O si era capaci di accogliere i peccatori e di accompagnarli nel pentimento, o si falliva come ministri del perdono di Dio. E la situazione allora era grave, perché quel vento freddo del giansenismo di cui abbiamo parlato esigeva dai confessori investigazioni minuziose, tanta severità verso i penitenti. In conclusione, gli autori più in voga raccomandavano di concedere raramente l'assoluzione e di negarla ai peccatori recidivi, abitudinari ed esposti all'occasione di peccare. E poi l'eucaristia bisognava riceverla raramente. Un peccatore assolto, ad esempio, dicevano, doveva astenersene ancora per un po' di tempo in segno di rispetto. Per reazione, come ovvio, c'erano anche dei confessori lassisti che giustificavano tutto. Alfonso non riusciva ad ammettere tanta durezza. Spiegava, ci vuole niente a dire a un peccatore, sei dannato, non ti posso assolvere. Ma si dimentica che questa persona è costata il sangue di Cristo. La stessa coscienza lo spingeva però a non essere accomodante. Si era presentato a lui un giovane e gli aveva sciorinato senza turbamenti una lunga lista di peccati, restandone tranquillamente in attesa del consueto fervorino. Nient'altro? Gli chiese Alfonso. Nient'altro, solo questo, rispose il malcapitato. Solo questo? Ripeté Alfonso. Ma se ti manca solo il turbante per essere un turco, che cosa potevi fare di più? Che male ti ha fatto Gesù Cristo? Conosciamo l'episodio perché quel malcapitato giovinastro poi gli si affidò totalmente e divenne un santo, e spesso raccontava piangendo quella stupida confessione che Alfonso aveva reso straordinaria. E c'è un altro episodio simpatico che insegna una grande verità subito intuita da Alfonso. Ci sono anime che si perdono se non vengono gettate di schianto nel confronto con la santità. C'era dunque una ragazza, Maria, la definisce così, vuota di Dio e piena di mondo, che peccava con la stessa facilità con cui si pentiva e sembrava fare tutte e due le cose molto sinceramente. Maria, le disse un giorno Alfonso dopo averle tentate tutte, ti sei data tutta a Dio? Tutta, padre. Tutta e di tutto cuore? Sì, padre, tutta e di tutto cuore. Allora va, tagliati i capelli e fatti carmelitana. L'autore non dice come finì poi l'esperimento, ma è significativo vedere indicato come soluzione della mediocrità un tuffo nell'ideale. Alfonso aveva studiato teologia morale su un libro di testo particolarmente severo, ma accostandosi alle anime si era reso conto che quella severità andava contro ciò che più amava al mondo, contro il crocifisso morto per amore dei peccatori, contro l'Eucaristia, sacramento di intimità e di forza, contro la Vergine Santa, madre degli afflitti e dei disperati. Fu così che egli accompagnò la sua estenuante esperienza di confessore con l'impegno di studiare a fondo la teologia morale e ne scrisse con tale profondità e genialità da diventare maestro. La sua Teologia Moralis, scritta in latino perché la potessero leggere tutti nella Chiesa, riesaminò tutta la dottrina della Chiesa al riguardo, confrontò opinioni, quelle più disparate, quelle rigoriste, quelle lassiste, insegnando con sicuro intuito le soluzioni più equilibrate e rispettose della verità. Alfonso era giustamente convinto che le opinioni vere si implicassero le une con le altre, e per quest'opera la Chiesa gli riconoscerà il titolo di dottore e lo proclamerà patrono dei confessori e dei moralisti. Quale effetto abbia avuto quest'opera di Alfonso lo possiamo capire da un episodio importante. Il curato d'Ars, tutti ne avete sentito parlare, il celebre parroco e confessore, era stato formato al rigore, anche lui, in tema di morale e di assoluzioni. Nei primi tempi il curato d'Ars predicava così: se dopo la confessione non si verifica un cambiamento totale, significa che l'assoluzione non è stata meritata e tutto induce a credere che abbiamo solo commesso un sacrilegio. Quanto pochi sono coloro nei quali si nota questo cambiamento dopo aver ricevuto l'assoluzione. Dio mio, quanti sacrilegi! Su almeno 30 assoluzioni ce ne fosse una buona, forse il mondo sarebbe convertito. E così il buon curato all'inizio si sentiva in dovere di rimandare molti penitenti, tanto che a volte aspettavano di essere assolti per giorni e giorni. Ma nel 1832 il curato d'Ars conobbe, sia pure indirettamente, l'opera del De Liguori, e da allora si sentì autorizzato a dare sfogo a tutta la misericordia che aveva dentro, e i suoi confratelli lo accusarono di essere diventato lassista. Ma, racconta il biografo, il curato d'Ars non era diventato lassista, era diventato alfonsiano, tanto che negli ultimi 15 anni della sua vita il curato d'Ars una volta all'anno rileggeva due volumi della dottrina di Alfonso, da poco elevato all'onore degli altari. Ma torniamo a quei primi anni. Non riuscendo più ad accontentare tutti quelli che ricorrevano a lui, fu costretto a radunarli nelle piazze. Appena suonava l'Angelus della sera, davanti alla chiesa di Santa Teresa degli Scalzi, da tutti i quartieri poveri affluivano per ascoltare Alfonso, Lazzaroni e Lazzarelli, il nome che si dava allora e anche oggi alla gente dei bassi fondi. Alfonso si lasciava contagiare volentieri e il numero cresceva, ma poiché gli assembramenti facevano paura all'autorità, fu costretto a dividere la folla in più gruppi secondo i quartieri, e nacquero così le cappelle serali. E poiché non bastavano i pochi preti amici di Alfonso, egli ne affidò la gestione ai suoi laici migliori. Una cappella era guidata da un capo scugnizzo malavitoso, un'altra da un soldato espulso dall'esercito e appena sfuggito al capestro, un'altra da un venditore di farina, un'altra da un venditore di uovo, da un venditore di castagno, da un barbiere o da un pescivendolo e così via. Tutta gente convertita ad Alfonso, ben inteso, e molti resteranno in fama di santità, ma gente che, convertendosi, non aveva perso in nulla la capacità di organizzare la folla. E quando vennero proibite le adunanze all'aperto, i bottegai aprirono le botteghe. E ogni tanto Don Alfonso faceva il giro a controllare che tutto procedesse nella maniera giusta, e la domenica i preti confessavano a non finire. Oggi le diocesi stanno imparando a organizzare le missioni cittadine, i centri di ascolto nelle case, a valorizzare l'apporto dei laici, a gestire la pastorale del territorio, ma non aggiungono molto a ciò che Alfonso seppe organizzare da solo nella Napoli del Settecento. Fu un'avventura missionaria che avrebbe cambiato il volto della città e quello di tante altre metropoli se l'avessero lasciata continuare. Venne proibita durante la rivoluzione del 1848 perché quasi sempre i cosiddetti rivoluzionari preferiscono inseguire i loro sogni piuttosto che accorgersi delle vere rivoluzioni in atto. Ma alla fine secolo si contavano ancora circa 30.000 aderenti. Perfino il vecchio contrammiraglio, papà di Alfonso, si lasciò convincere una volta ad ascoltare di nascosto una predica del figlio e poi lo abbracciò di cuore dicendogli: «Figlio mio, oggi tu mi hai insegnato a conoscere Dio». Ma per gli apostoli di Cristo, immergersi tra i poveri è una tentazione sempre crescente. Ad Alfonso non bastava Napoli e le sue miserie, gli nacque in cuore il desiderio di andare in Cina. Ma come accadde a San Filippo Neri, Dio gli mostrò che la sua Cina era molto più vicina di quanto pensasse. Se i quartieri poveri di Napoli erano una terra di missione, i paesi sperduti dell'Appennino campano verso la Lucania potevano dirsi quasi in preda al paganesimo. Villaggi miseri, abbandonati, clero assente o fortemente decaduto, superstizioni inveterate, ignoranza religiosa quasi totale, completo analfabetismo. Partì cavalcando una bestia da soma, con la sua veste rattoppata, deciso a farsi povero in mezzo ai poveri e sognando una compagnia di fratelli che come lui si dedicassero alle missioni popolari. Alfonso immaginava dei conventi in cui i fratelli vivessero assieme come eremiti in casa, preghiera e studio per 4 mesi l'anno. Poi il resto del tempo dovevano disseminarsi in gruppi nei paesi più poveri e predicare le missioni popolari. E i missionari giungevano a piedi nei villaggi più sperduti, predicavano più volte al giorno, a cominciare dalla mattina prestissimo, confessavano fino a stremarsi, organizzavano processioni, penitenze collettive, visitavano i malati, esortavano a sciogliere nel perdono pubblico antiche e notorie inimicizie, fondavano gruppi di preghiere, confraternite di carità e alla fine, come proposito e speranza di tutti, piantavano una croce all'ingresso del paese, ce ne sono ancora tante, e se ne andavano. Dedicarsi a un tale compito, dare le missioni, significava per Alfonso continuare Gesù Cristo, come amava sottolineare. Percorreva paesi sperduti del sud Italia, predicando, a volte operando miracoli. Era il missionario dall'abito più malconcio e dalla barba incolta. Quando arrivavano nei villaggi, i mandriani pensavano che fosse il cuoco del gruppo e si meravigliavano a vedere che toccava a lui la prima predica. E dopo averlo sentito parlare dicevano: «Se il cuoco è così bravo, chissà gli altri». E solo dal rispetto che gli altri gli portavano capivano che quello era il superiore, il fondatore. Egli poi li affascinava anche insegnando canzoncine spirituali scritte apposta da lui e che cominciarono a impregnare di dolcezza l'anima degli italiani fino ai nostri giorni. Soprattutto quelle mariane: «O bella mia speranza, dolce amor mio Maria, sei pura, sei pia», e quelle natalizie: «Fermarono i cieli, tu scendi dalle stelle», eccetera. A chi sapeva leggere distribuiva opuscoli che sminuzzavano la verità cristiana, ricordiamo le massime eterne, le glorie di Maria. A tanti lasciava frasi semplici come compendio di vita spirituale: «Chi prega si salva, chi non prega si danna, chi dona a Dio la sua volontà gli dona tutto». E così alternava predicazione, composizione di grandi opere e poi si dedicava alla stesura di tanti opuscoli per la gente semplice. Sul tavolo su cui lavorava teneva un grande crocifisso e sulla base col proprio sangue aveva scritto: «Gesù mio, tutto per te». E ogni quarto d'ora, invitato dal suono dell'orologio, si fermava a recitare un'Ave Maria. E da qui nasceva il ricco fiume della sua produzione teologica e ascetica. Valutandola, uno storico sostiene che molto più di quanto si immagini l'anima cattolica dei tempi moderni è di spiritualità alfonsiana. Dagli scritti Alfonso non traeva la minima vanità, anche se il suo nome era diventato celebre in tutta Europa. All'editore veneziano che gli chiedeva un ritratto da mettere sul frontespizio delle opere più prestigiose, come si usava allora, rispondeva: «Morirei di vergogna». E poi, Che brutta pubblicità per il libro, il ritratto di questa mummia egiziana. Ai Bovari egli voleva predicare la santità. Voleva insegnare che la perfezione cristiana è possibile a tutti i battezzati, che c'è una vita mistica facile, alla portata di tutti. Dio vi ama, diceva, amatelo. Egli è sempre vicino a voi e dentro di voi. È lì la mattina per cogliere sulle vostre labbra una parola di affetto e di fiducia, per ricevere l'offerta della giornata. Nel corso della giornata rinnovate frequentemente l'offerta di voi stessi. Dite a Dio, eccomi Signore, fai di me quello che ti piace. E per questo voleva che ogni missione popolare, anche quella fatta nei paesi più incolti, più poveri, doveva sempre concludersi con l'insegnamento a tutti indistintamente della pratica essenziale, cioè la meditazione quotidiana, che Alfonso riteneva indispensabile per diventare santi. Aveva 66 anni quando lo colpì la sofferenza più grande. Vincendo le sue resistenze che duravano ormai da tempo, il Papa lo nominò vescovo di Sant'Agata dei Goti, una povera diocesi di montagna nel Beneventano, pur lasciandolo superiore dei suoi frati. Alfonso si sentiva vecchio e l'artrosi cervicale gli deformava il corpo. Già l'anno prima aveva detto di aspettare la morte di giorno in giorno, e ora gli cadeva sulle spalle quella povera diocesi che l'antico biografo definisce lasciata in eredità come un fagotto di immondizie. Non era il clero che mancava. Per una diocesi di 30.000 abitanti aveva a che fare con 400 preti, 4 collegiate di canonici, 13 conventi di frati, solo che tutti volevano stare in città e nessuno voleva andare nelle campagne o nei paesi di montagna. Cominciò col mandare in vacanza tutti i seminaristi e a lasciarli poi tutti a casa. Costruì un nuovo seminario, accolse di nuovo di quei seminaristi che accettavano di rientrare senza pretese di collocarsi, accolse giovani provenienti dai paesi poveri, a condizione che fossero disposti a tornare a evangelizzare le proprie terre, e nominò come docenti i migliori preti che aveva, e poi organizzò la sua diocesi come una grande missione. Lui predicava in cattedrale, dove teneva la meditazione per il popolo ogni mattina, alla sera la visita al Santissimo e alla Madonna, e Monsignore giungeva sempre a visitare Gesù incarnato nell'Eucarestia, dopo che lo aveva visitato incarnato nei malati. Per una mezz'oretta l'ostia santa restava esposta e il silenzio era interrotto soltanto da qualche sua riflessione o da qualche canzoncina che gli stesso insegnava. Sulla maniera di predicare poi manteneva l'inflessibilità di sempre, per sé e per gli altri. Un giorno invitò nella sua cattedrale un predicatore che a Napoli metteva grandi successi, e l'oratore si esibì con l'intento di sbalordire quel vescovo che godeva di una certa fama. Finché scese dal pulpito pavoneggiandosi e pronto a assorbirsi i dovuti complimenti, e si sentì dire da Alfonso, predicando come fate voi, si finisce col tradire Gesù Cristo e il suo popolo. Era vescovo da appena un anno quando vide profilarsi la carestia che avrebbe devastato l'intero regno. Preveggente fece ammassare derrate di grano nell'episcopio. Al momento opportuno, quando i fornai non davano più pane, aprì gratuitamente le porte del suo palazzo. Fino a 500 persone al giorno andavano a prendere cibo dal vescovo, e Alfonso raccomandava che ognuno ricevesse fino a tornare a casa contento. Chiedono quello che appartiene loro, spiegava ai collaboratori per convincerli ad essere generosi. E intanto vendeva oggetti preziosi, mobili, argenteria, mule, carrozze, a preti e frati, e ancora più a se stesso diceva che in quel frangente erano tenuti a mangiare solo quel tanto che bastava per non morire di fame. Il resto lo dovevano dare ai poveri. E nonostante tutto, rattrappito sulla sua poltrona di paglia, continuava a scrivere, perché ai suoi figli, preti e laici, non mancasse anche il pane della parola. Scrisse perfino un'istruzione per l'orazione mentale dei bambini, e il titolo la dice lunga sulla sua visione cristiana dell'esistenza. Nel 1768 compose quella che considererà la più devota e utile delle opere, della pratica di amar Gesù Cristo, nella quale non si trova mai una definizione sull'amore, ma la descrizione dell'amore in atto che il lettore deve praticare man mano che legge. L'episcopato gli pesava terribilmente sulle spalle incurvate. Aveva cominciato prestissimo a dire al Papa di sollevarlo dal peso della diocesi, E Clemente XIII gli rispondeva: governate dal vostro letto. E il successore Clemente XIV gli faceva dire che lui poteva fare il vescovo anche solo pregando, perché una sola preghiera di Monsignor de Liguori era più efficace che se non percorresse la diocesi per 100 anni. Le dimissioni vennero accettate solo nel 1775 e sembrò diventare al subito più arzillo. I preti, anche quelli che gli avevano dato filo da torcere, piangevano e tutti ammettevano: bastava il suo nome per governare la diocesi. E un povero campagnolo disse: e adesso? Ora dove lasceremo i nostri figli? Quando andavamo in montagna li lasciavamo nel palazzo di Monsignore ed eravamo sicuri che c'era chi li sfamava. E ora che se ne va, dove li portiamo? Si ritirò nella casa di Nocera dei Pagani. Appena giunto fece cantare un Tedeum sospirando: non ne potevo più, ora mi sento in paradiso. Doveva vivere ancora 11 anni e ne occupò gran parte a scrivere nuovi trattati dogmatici, nuovi testi spirituali, nuovi opuscoli di devozione popolare. Quando proprio la vecchiaia lo sopraffece e non fu più nemmeno capace di celebrare la Santa Messa, passava ore e ore davanti al tabernacolo. A volte chiedeva che gli leggessero qualcosa, ascoltava assorto alcune pagine di Le Glorie di Maria e poi diceva: che bello, che libro è? Chi è che ha scritto queste belle pagine? Siete stato voi, Monsignore, gli rispondevano sorridendo. E Alfonso: Gesù mio, ti ringrazio di avermi fatto scrivere cose così belle sulla tua madre. A volte i ricordi del tempo di carestia riaffioravano e lo agitavano. Interrompeva il suo pasto frugalissimo e diceva: come? Io mangio? E i poveri? E allontanava da sé il cibo. Allora lo rassicuravano, spiegandogli che ai poveri veniva distribuita l'elemosina ogni giorno in portineria. Riprendeva a mangiare e dopo qualche boccone, era un po' svanito per l'età, continuava: io mangio? E i poveri? E lui, che aveva guidato le coscienze altrui con mano ferma e lucido giudizio, si sentiva assalire da turbamenti, da scrupoli, e doveva rinnovare atti di carità e di speranza. Verso la fine del luglio 1787 passava le giornate recitando ogni tanto qualche giaculatoria. Il giorno 29 disse: datemi la Madonna. Strinse tra le braccia l'immagine che gli porgevano e cominciò l'agonia. Rantolava, ma a volte sorrideva all'immagine e pareva che le parlasse sottovoce, e durò così per 2 lunghi giorni. Il 1 agosto del 1787, ai rintocchi dell'Angelus di mezzogiorno, spirò. Tutti i giorni della sua vita, dall'infanzia alla tarda vecchiaia, Alfonso aveva voluto inginocchiarsi al suono delle campane che ricordavano l'incarnazione, anche se si trovava sulla pubblica strada. E da vecchio, malato com'era d'artrosi, si accasciava ogni volta a terra senza riuscire a sollevarsi il più da solo. Ma quell'ultimo giorno, a sollevarlo, vennero gli angeli.